Benvenuti, benvenuti alla seconda stagione di Equilibri Umani. Sono Patrizia Landini, qui con voi ancora per esplorare insieme il benessere, la salute e la crescita personale. Oggi ci immergeremo in riflessioni e spunti che possono aiutarci a trovare armonia e serenità nella vita di tutti i giorni. Grazie di cuore per esservi uniti a noi in questo viaggio ed essere parte di questa bellissima comunità del benessere. Iniziamo allora subito con il sommario e i temi che tratteremo oggi. Alimenti contro l'infiammazione, perché la salute è a tavola. Acqua del rubinetto in Italia sicura al 99%, ma ancora poca fiducia tra i consumatori. Stress da rientro, alcune strategie per affrontarlo al meglio. La chiave del successo? Agisci senza parlare. Brevettato sembra il pedale della bici automatico, elettrico e autoregolante. Datteri ricchi di nutrienti e alternativa allo zucchero. Ospiti con noi Sonia Manfra, terapista complementare in yoga e Ayurveda terapia, Americo Massi, cofondatore di Biofonte. Partiamo allora subito con gli alimenti che ci aiutano a contrastare l'infiammazione. Scopriamo allora come possiamo migliorare la nostra salute e prevenire malattie croniche semplicemente cambiando quello che mettiamo nel piatto ogni giorno. L'infiammazione è una risposta naturale e necessaria anche del nostro sistema immunitario, ma quando diventa cronica può trasformarsi in un nemico silenzioso che alimenta malattie come l'artrite, le malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2. L'infiammazione cronica, a differenza di quella acuta che si manifesta con gonfiore e dolore, agisce in modo nascosto. È il risultato di uno stile di vita critico molto spesso, diete ricche di zuccheri raffinati, grassi saturi, alimenti ultraprocessati, stress cronico e vita sedentaria e anche esposizione alle tossine ambientali. Bene, questo mix può danneggiare organi e tessuti, portando a sintomi che spesso ignoriamo, come stanchezza cronica, dolori articolari e problemi digestivi. Ma c'è una buona notizia. Possiamo combattere l'infiammazione cronica, o almeno aiutarci con l'alimentazione. Gli alimenti ricchi di antiossidanti, acidi grassi omega 3 e fitochimici possono ridurre l'infiammazione portata appunto dal junk food, migliorando la nostra salute generale. Integrare questi cibi nella nostra dieta quotidiana può fare davvero una grande differenza. Vediamo allora alcuni eroi della tavola antinfiammatoria e iniziamo proprio con un classico che è la curcuma, una spezia ampiamente studiata per le sue proprietà antinfiammatorie. La curcumina, il suo principio attivo, combatte l'infiammazione a livello molecolare. Basta aggiungere un po' di curcuma alle zuppe stufati o frullati per trasformare i nostri pasti in veri scudi per la salute. E poi lo zenzero, un altro potente alleato utilizzato da millenni nella medicina tradizionale. Il suo consumo regolare può ridurre i marcatori dell'infiammazione e alleviare dolori come quelli legati all'artrite. Potete usarlo fresco, in polvere, sotto forma di olio essenziale, in tisane, piatti salati e anche dessert. Non dimentichiamo i frutti di bosco, mirtilli, fragole, lamponi, more, piccoli ma potenti. Sono ricchi di antiossidanti e polifenoli che combattono l'infiammazione riducendo lo stress ossidativo nel corpo. Aggiungere una manciata di questi frutti alla colazione o agli spuntini quotidiani è una mossa semplice ed efficace. E poi lo abbiamo appena visto, l'avocado è un grande, grande superalimento. Grazie ai suoi grassi monoinsaturi e alla vitamina E contribuisce a ridurre parecchio l'infiammazione. Potete aggiungerlo alle insalate, spalmato sul toast, usarlo nei frullati o semplicemente condito in semplicità con olio e sale. Poi ancora l'olio extravergine di oliva, per noi italiani è quasi un must, è ricco di grassi monoinsaturi e polifenoli come l'olio cantale, che ha effetti, pensate, simili all'ibuprofene, ma senza naturalmente gli effetti collaterali. Usatelo per condire insalate o cucinare a bassa temperatura. Anche noci e semi, come i semi di lino, la chia, sono ottime fonti di omega 3 e antiossidanti. Bastano poche manciate aggiunte a cereali o a yogurt per ottenere un effetto antinfiammatorio. E infine le verdure a foglia verde. Spinaci, cavolo riccio, bietole sono piene di vitamine e minerali, ma soprattutto di vitamina K, che che ha effetti antinfiammatori potenti. Ecco un esempio generico di come potrebbe essere la nostra alimentazione. Allora, per colazione un frullato con frutti di bosco, zenzero, spinaci, semi di lino, magari anche un dattero per dolcificarlo un po'. A pranzo un'insalata di avocado, noci e verdure a foglia verde, condite con olio d'oliva extravergine e limone. Per cena tofu o seitan al forno con curcuma, verdure al vapore e quinoa. Io vi do la variante vegetariana naturalmente. E poi come spuntini potremo fare della frutta secca, dei frullati ancora con i frutti di bosco, oppure frutti di bosco freschi, una tisana allo zenzero. Insomma, naturalmente vale sempre la regola che tutto deve passare però da un nutrizionista che valuti il nostro effettivo fabbisogno e la nostra salute complessiva prima di iniziare a fare dei cambiamenti di dieta importanti. Un approccio olistico al benessere include anche esercizio fisico regolare che riduce l'infiammazione e migliora la circolazione. La gestione dello stress attraverso pratiche come meditazione o yoga e un sonno di qualità. Dormire bene è fondamentale perché un sonno insufficiente può aumentare i livelli di infiammazione nel corpo. Non dobbiamo dimenticare la connessione mente-corpo. Emozioni negative come lo stress cronico o la rabbia repressa possono aumentare l'infiammazione. Coltivare una mentalità positiva e praticare tecniche di rilassamento è essenziale per il benessere emotivo e fisico. Anche l'ambiente gioca un ruolo importante. Siamo costantemente esposti a inquinanti e tossine che possono contribuire all'infiammazione, quindi scegliamo prodotti naturali, miglioriamo la qualità dell'aria nelle nostre case e facciamo la differenza. Infine, non dimentichiamo il potere delle relazioni sociali. Relazioni sane e di supporto possono ridurre l'infiammazione, mentre i rapporti conflittuali possono naturalmente e ovviamente aumentarla. Quindi dedicare tempo alle persone che ci fanno stare bene e che amiamo è un altro tassello molto importante per una vita in equilibrio. La nostra salute è davvero nelle nostre mani, cerchiamo allora di scegliere consapevolmente per un futuro naturalmente più in salute. Bene, adesso però, prima di introdurvi al nostro ospite, voglio parlarvi anche un po' di acqua di rubinetto. Perché? Perché un recente rapporto conferma che in Italia è sicura e conforme agli standard sanitari. Con l'uscita del primo rapporto del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque, possiamo finalmente fare chiarezza su un argomento spesso fonte davvero di dubbi e discussioni, che è l'acqua del rubinetto. È sicura? Sì. E ce lo confermano i dati. Su 2 milioni e mezzo di analisi condotte tra il 2020 e il 2022 in 18 regioni italiane, l'acqua risulta conforme agli standard sanitari nel 99,1% dei casi. Un dato che dovrebbe rassicurare tutti noi, ma sorprendentemente quasi un terzo degli italiani preferisce ancora l'acqua in bottiglia. Ma perché questa sfiducia? Forse non si conoscono a fondo i controlli che vengono effettuati e la qualità dell'acqua che esce dai nostri rubinetti. I dati sono chiari. Tutte le regioni italiane hanno percentuali di conformità altissime, con l'Emilia-Romagna che guida la classifica, seguita dal Veneto e Piemonte. E le non conformità sono episodiche, per fortuna, e localizzate, spesso legate a contaminazioni microbiologiche come Escherichia coli, ma il sistema di controllo italiano è progettato per gestire questi rischi in modo preventivo e sicuro. Ricordiamo che il nostro paese ha contribuito in modo significativo alla creazione di normative più stringenti sulla qualità dell'acqua potabile, diventando proprio un modello di riferimento presentato anche alla Conferenza Mondiale sull'Acqua di New York nel 2023. L'acqua non è solo una questione di sicurezza, è essenziale per il nostro benessere e salute. Il nostro corpo è composto per circa il 70-80% da acqua, eppure secondo l'Istat una parte significativa della popolazione italiana non assume la quantità raccomandata di acqua. Questo è particolarmente preoccupante anche per gli anziani, tra cui il 40% non raggiunge la soglia minima di assunzione giornaliera, rischiando conseguenze sulla salute fisica e cognitiva. Ma cosa possiamo fare? Il rapporto del Censia ha lanciato un video informativo e un sito che spiegano il viaggio dell'acqua, da quando viene prelevata dalle fonti naturali fino al nostro rubinetto. Inoltre, sfata falsi miti molto troppo diffusi, ad esempio, bere acqua del rubinetto non causa calcoli renali e può essere tranquillamente consumata durante gravidanza e allattamento. Guardando al futuro, il rapporto presentato è il primo passo verso la creazione di un'anagrafe dell'acqua, una banca dati che permetterà a tutti i cittadini di accedere a informazioni dettagliate sulla qualità dell'acqua nelle loro aree. Insomma, l'acqua del rubinetto in Italia è sicura, sostenibile e strettamente controllata. L'obiettivo ora è diffondere questa consapevolezza, ridurre la nostra dipendenza dall'acqua in bottiglia e di conseguenza diminuire drasticamente l'impatto ambientale della plastica. Una volta che siamo sicuri della sua qualità, dovremo cercare di renderla migliore a livello di biocompatibilità. E qui allora passo subito la parola al nostro ospite, Americo Massi, cofondatore di Biofonte. Con lui approfondiamo un tema nodale per la salute e il benessere dell'uomo, l'acqua e i potenziali benefici di un'acqua rivitalizzata per la salute e l'ambiente. Americo Massi, ben ritrovato qui a Equilibri Umani.
Grazie Patrizia, ben ritrovato a te.
Grazie. Allora Americo, partiamo subito raccogliendo un po' le fila di quello che si è detto in trasmissione. Quindi ci sono ancora tante sfide da affrontare per quanto riguarda la fiducia, ecco, dei consumatori e ottimizzare anche proprio la qualità dell'acqua, a cui si aggiunge anche un dibattito che è quello legato un po' all'efficacia dei trattamenti magnetici e anche sui potenziali benefici per l'uomo rispetto a questi trattamenti, appunto. Allora, tu che sei il nostro esperto proprio per quanto riguarda la qualità dell'acqua, l'acqua viva cos'è e perché è così importante per il nostro benessere?
Beh, l'acqua viva è determinante, direi, no? Per il nostro benessere. Se noi consideriamo che quando si vanno a fare le cure idropiniche, cioè si va a bere dell'acqua nelle sorgenti, anche sconosciute, si hanno dei grandi benefici, a differenza magari della stessa acqua fermata all'interno di una bottiglia. Non è che scade la qualità organolettica da un punto di vista chimico, però questa famosa frequenza, queste famose energie, perché l'acqua è un cibo, no? È come se io mettessi un'insalata in frigorifero per 2 mesi. Non è la stessa cosa quando la mangio di quando era fresca. Quindi questo è sicuramente la parte principale. Prima accennavi al fatto che molte persone non si fidano dell'acqua di rubinetto. Io mi permetto di dire che l'acqua di rubinetto è sicuramente monitorata molto di più rispetto a tutto il resto che sta in commercio, perlomeno questo è quello che ci dice la legge e quello che fanno sì. I vari istituti. Però nessuno si preoccupa di quel tubo che dal contatore arriva poi al rubinetto di casa. Noi vorremmo che l'acqua sia... che questo tubo sia sempre pulito, ma aspetta a noi fare ogni tanto la pulizia del tubo o magari mettere scivolo un attimo su quello che faccio io.
Beh, certo, certo. Un
dispositivo che magari possa eliminare quella quantità di calcio che si è fatto dei grumi all'interno della tubazione, dove spesso si possono annidare dei batteri e quindi cercare di eliminarli prima, allora l'acqua sarebbe molto più pulita.
Certo, beh, non è una cosa che siamo soliti affrontare, diciamo, come cittadini comuni, però parlando appunto, tu appunto citavi quest'acqua che passa anche attraverso vicino a centraline elettriche, vicino a delle fonti di elettromagnetismo. Ecco, l'uso dei campi magnetici, quindi per trattare l'acqua, a parte che sappiamo che è una pratica studiata e che ha secoli di studi a riguardo, ma puoi spiegarcela come funziona e perché potrebbe essere un sistema salutare per l'uomo?
Allora, il sistema a magneti permanenti è stato studiato in maniera, è stato scoperto in maniera casuale. Cioè, in pratica, anche se alcuni scienziati lo hanno evidenziato, cioè hanno appoggiato casualmente delle calamite intorno a un tubo e hanno visto che l'acqua che ne usciva aveva dei bassi depositi di calcite. La calcite come si forma? All'interno dell'acqua, le molecole dell'acqua sono composte anche e soprattutto da calcio e magnesio, dovrebbero perlomeno, che sono poi protettori dell'apparato cardiovascolare, quindi mai toglierli dall'acqua, se non sono ovviamente in grandissimo eccesso, ma questo non succede nell'acqua pubblica. Ecco, allora hanno visto che questa molecola, questa calcite, si trasformava in aragonite. L'aragonite è sempre calcio, ma ha una dimensione molto più piccola, molto filiforme, direi, invece che triangolare, e non crea l'incrostazione, rimane morbida, e quindi rimane come una polverina una volta che si secca, senza fare questa incrostazione dura. Quindi, poi nel tempo sono stati studiati dei magneti a campo stabile, cioè delle calamite, che ovviamente poste intorno al tubo fanno egregiamente questo lavoro. Mi permetto di dire che però il prodotto che è in vendita deve essere, come dire, dosato per quello che è lo scorrimento dell'acqua nel corpo umano, cioè non deve servire solo per la lavatrice o per la lavastoviglie, bensì non deve creare dei depositi e quindi dare dei benefici veramente importanti al corpo umano. Quindi spesso qualcuno fa l'errore di dire: io non voglio che ci sia nessuna incrostazione. Beh, bisogna fare una scelta, o la salute o il rubinetto. Io preferisco la salute.
Beh, naturalmente è quello che auspichiamo tutti, insomma, la nostra salute passa dal cibo e dall'acqua, non ci sono altre strade, insomma, preventive per poter cercare di mantenere un certo benessere. Ma allora parliamo, appunto, tu hai fatto una distinzione calcare, aragonite, e il calcare è un problema comune, specialmente anche molte nostre acque italiane sono abbastanza dense di calcare. Allora, in che modo questi trattamenti possono ridurre la formazione di calcare e quindi migliorare la qualità dell'acqua che beviamo?
I sistemi per ridurre il calcare, ce ne sono diversi. Quello più conosciuto è l'addolcitore a sali, però hanno degli inconvenienti perché diciamo che si tratta l'acqua cambiando proprio la natura chimica, cioè il sale da cucina si lega al calcio e quindi aumenta il sodio e va via il calcio. I sali minerali più importanti, il potassio, può agire sul potassio, può agire sul magnesio. E
Certo.
spesso, magari per ignoranza, si mettono degli addolcitori e l'acqua potabile non è più potabile, cioè perde la potabilità, proprio perché diminuisce il calcio, la possibilità di creare aggregazioni. Certo, io guardo il rubinetto, il lavello, rimane sempre bello, pulito. Non ho bisogno di mettere di tante cose con le
Sì.
spugne, però per la salute non è che sia così importante. Un altro sistema è quello a fosfati, anche perché se sono dosati male o se non funzionano bene, possono innalzare di molto il pH e bucare anche le tubazioni.
Certo, addirittura.
Questo
Eh sì. Beh,
ci sono
voi.
degli studi su questo, che sono ben
Sì.
riportati, classificati. Io preferisco. Certo, anche quello a magnete deve essere, io ne faccio uno con le bioenergie addirittura, è l'unico che dimostra che può trasformare la calcite in aragonite per il 96%,
Ecco,
però
esatto.
non si sequestra il calcio, che invece è importantissimo per la salute.
Quindi mi pare di capire che ci sono dei sistemi che appunto vanno quasi a remare contro quello che è poi il benessere. Voi che appunto nella vostra azienda studiate a fondo tutte queste tematiche, Quale considera adesso, a prescindere insomma, diciamo, dalla vostra attività e dal vostro sistema, ma cosa potrebbe essere più utile per un cittadino che voglia anche informarsi, che voglia capire che strada prendere nella ricerca anche di un qualche sistema per il benessere dell'acqua, che derivi dall'acqua?
Allora, la prima cosa che uno deve distinguere è a cosa gli serve quest'acqua. La deve bere? Se la deve bere, è meglio non metterlo in un addolcitore, perlomeno a sali, perché si chiami addolcitore, non lo so,
Sì.
visto che mette sale. Vabbè, è una
Certo.
battuta, insomma. Quindi, se l'acqua serve per altri scopi, che ne so, per pulire, per altre cose, va bene. Per carità, non è che uno deve condannare altri sistemi. Io ovviamente mi
No,
riferisco all'acqua da bere, anche per fare la doccia è importante, che
certo.
provate a fare una doccia con. Spesso quando si va negli hotel ci si fa, dove si usano addolcitori, non è che la doccia viene bene, l'acqua è viscida, insomma, ecco. Quindi, ripeto, se uno la deve bere, io non adotterei dei sistemi che tolgono o aggiungono qualcosa, ma che
Ok,
trasformino, sì,
sì. Ecco,
questo sì.
questo è un punto molto importante, quindi nella ricerca proprio del prodotto ideale è sempre utile quindi avere un prodotto che non toglie, ma eventualmente migliora o modifica, tipo calcare, calcite, aragonite, scusa, se ho capito giusto.
Sì, è
Quello è,
giusto. Anche non.
infatti.
Io guarderei anche così, non fidarsi soltanto di quello che si scrive, no? Se uno sul sito di un'azienda, il mio prodotto trasforma la calcite in aragonite. Come dicevo prima, questo 120 anni fa è stato scoperto. Uno si deve domandare, il prodotto che sto valutando, quanta
Esatto.
calcite riesce a trasformare in aragonite? Ecco,
Ok.
noi, per quello che mi riguarda, noi abbiamo pubblicato analisi di enti Accredia che attestano quello che noi scriviamo, ci sono le analisi, altri questo
Certo.
non lo fanno.
Certo, beh, noi lo diciamo spesso anche per quanto riguarda la crescita personale, non solo la salute e il benessere. Bisogna anche capire da dove viene l'esperienza, gli studi su cosa si basano, cioè ci sono anche appunto, ripeto, nel campo della crescita personale molte persone che si inventano di fare qualcosa, di dire qualcosa, però bisogna sempre un po' controllare. La base, la vera base fondante su cui appunto andiamo a ragionare e a creare prodotti che possono essere sì, prodotti per il benessere, ma prodotti anche che possono agire sulle nostre persone. Quindi è molto importante. Ti chiedo un'ultima cosa, il fatto che ci si fidi ancora tanto dell'acqua in bottiglia. A parte il discorso che avevamo affrontato nelle scorse puntate, quindi un discorso anche proprio di rilasci delle microplastiche che dalle bottiglie possono arrivare nell'acqua, ma anche per un discorso ambientale. Ecco, tu come la vedi questa fiducia degli italiani, questo continuo comprare bottiglie, acqua in bottiglia?
Bene, come ti dicevo prima, siccome nell'acqua potabile di rubinetto c'è un pochino di cloro, e quello va fatto evaporare. Si può ovviare a questo inconveniente. È quella l'unica cosa, una delle due cose che diciamo preoccupa gli italiani, no? L'odore che magari sentono e qualcuno
Sì.
non lo fa evaporare, quindi un pochino di sapore. Poi l'acqua, ripeto, se non si fa la pulizia del tubo, se non si tiene pulito il tubo, come tante altre cose, se uno ha un camino deve fare la pulizia del camino. Il tubo dell'acqua dal contatore a casa propria andrebbe ogni tanto sanificato, come tutti i circuiti dell'acqua. E quindi se c'è troppo calcare all'interno che va un po' ad ostruire il tubo, ci si possono annidare dei batteri. E quindi l'acqua può sapere di tubo. Qualcuno dice: ma perché l'acqua potabile sa di tubo? Ah, se l'andate a prendere al contatore non sa di tubo, è il nostro tubo che
Ah,
andrebbe
chiaro.
pulito. Ecco, questo è un po' chiarirlo.
Eh
Ecco
sì.
perché Bisogna intervenire, insomma. Poi, il
Certo.
resto, sicuramente consumando meno acqua imbottigliata, soprattutto nella plastica, ne va dell'ambiente, insomma, non rimettiamo in circolo microplastiche, no? Noi ci preoccupiamo
Sì.
se nell'acqua potabile c'era microplastica. Sì, in qualche caso è successo perché ci sono stati gli sversamenti, adesso si cominciano anche a
Sì.
fare delle analisi particolari, però non ci preoccupiamo della bottiglia, che già di per sé lì si formano, insomma, no? Ecco, ci
Esatto.
sono già adesso, se uno va sulla rete e va a trovare dei video anche di qualche università, come quella di
Sì.
Perugia, dove ha fatto delle trasmissioni proprio su questo, su
Ecco,
come l'acqua perde la propria potabilità.
questo è molto
Perché sembra
importante.
quasi la parola potabile è una parola importante, insomma, vuol dire che l'acqua è sana, pulita.
Eh sì.
Le acque minerali sono cose diverse. Tant'è vero che l'acqua potabile è sempre oligominerale.
Oligominerale, ok.
Perché quella minerale può avere anche dei parametri fuori controllo rispetto, perché sono considerate anche, se vengono date anche come medicine. Quindi solitamente quando c'è la parola minerale ha un residuo fisso sopra i 500 microgrammi litro.
Quindi insomma.
Ecco. Quindi non sono oligominerali.
Sì, sono da utilizzare magari in casi un po' specifici.
Possono avere delle grandi concentrazioni di oligoelementi.
Certo, adesso qua mi hai fatto sorgere una curiosità, no? Quindi questo tipo di acqua trattata come deve essere trattata e anche sottoposta a dei campi magnetici può avere quindi una buona valenza anche se a livello di prevenzione, possiamo dire così o è troppo?
No, possiamo dirlo purché questa magnetizzazione corrisponde, ripeto, al ritmo di scorrimento dell'acqua nel corpo umano. Non è che perché mettiamo due calamite intorno al tubo vanno bene se ci devo fare le pulizie, se la devo bere non è che metto un magnete stratosferico che faccia la magnetizzazione, sì che funzioni, però insomma l'acqua la dobbiamo bere. Quindi,
Certo.
ripeto, no. Dobbiamo guardare anche a questo.
Bene, bene, allora ti ringrazio perché ci hai dato tanti spunti importanti e spero che poi appunto il nostro pubblico abbia la voglia e abbia avuto anche la curiosità di informarsi bene per quanto riguarda proprio il fatto sì di consumare l'acqua di rubinetto, ma di consumarla correttamente. Diciamo, ti invito naturalmente per delle prossime puntate perché questo tema è un tema molto corposo e molto importante da affrontare ed è costruito da tante piccole parti che poi fanno la nostra salute e il nostro benessere. Quindi noi salutiamo te, salutiamo tutti i tuoi colleghi e collaboratori in Biofonte e ti diamo naturalmente l'appuntamento a una delle prossime puntate, sempre per parlare di acqua e benessere. Grazie, grazie Americo.
Io ringrazio te, invito i tuoi spettatori a magari a scriverci a Biofonte, così possono avere altre
Assolutamente.
informazioni.
Sì, magari ecco se ci fossero dei chiarimenti, perché ripeto, Americo Massi è proprio un esperto perché sta studiando questo tema da moltissimi anni. Quindi chi volesse parlare direttamente con lui è disponibile per rispondervi. Grazie Americo, a presto allora, alla prossima.
Grazie, a presto a voi di nuovo.
Siete già rientrati al lavoro? La ripresa dalla pausa estiva può essere una sfida per molti. Dopo giorni vissuti in modo diverso, magari più lento, insomma, tornare alla routine può sembrare quasi un'impresa impossibile. Le vacanze rappresentano per tutti un momento di stacco, utile per rigenerarsi e ritrovare equilibrio. Tuttavia, appena si rimette piede in ufficio, in azienda, dovunque noi lavoriamo, lo stress può ripresentarsi con intensità. Ma è possibile affrontare questa situazione in modo positivo, conservando i benefici ottenuti durante il riposo. Scopriamo cosa suggeriscono gli esperti per gestire al meglio il rientro e preservare la serenità accumulata. Il primo passo per un rientro sereno è riscoprire il lato umano del lavoro. Quindi prenditi il tempo durante le prime giornate di ritorno per chiacchierare con i colleghi, raccontare le tue esperienze e ascoltare le loro. La connessione sociale è fondamentale per il benessere psicologico e può aiutare a ridurre la sensazione di isolamento o pressione che talvolta si prova al rientro. Secondo Kerry Cooper, professore di psicologia e salute organizzativa presso l'Università di Manchester, il legame sociale nel luogo di lavoro può rappresentare una risorsa preziosa per affrontare lo stress e recuperare rapidamente la motivazione. Un errore comune è voler affrontare immediatamente tutte le incombenze accumulate. L'email è spesso il primo punto di impatto. Una casella di posta piena può far scattare un immediato stato di stress. Allora non cedere alla tentazione di rispondere a tutto subito. Anziché farti travolgere, ordina le tue email in base all'urgenza, rispondendo solo a quelle davvero prioritarie. Il resto può aspettare. Ricorda che un approccio graduale ti permetterà di rientrare nel ritmo lavorativo senza ansie inutili. Il rientro non deve essere un'imposizione di ritmi frenetici. Prenditi delle pause, anche brevi, durante la giornata. Una pausa caffè o tè o un pranzo all'aperto sono gesti semplici che possono fare la differenza. Se possibile, esci dall'ufficio e concediti una passeggiata o un momento di relax in un parco. Queste pause aiutano non solo a rilassare la mente, ma anche a migliorare la produttività, evitando il sovraccarico mentale. Uno dei rischi principali del rientro è proprio quello di lasciare che la vita professionale prenda il sopravvento su tutto. Per evitare che ciò accada, è importante mantenere attive le abitudini sane e piacevoli anche acquisite durante le vacanze. Allora, evita di accasciarti davanti alla TV dopo il lavoro. Piuttosto scegli di fare attività fisica, andare in palestra, fare una passeggiata o cenare fuori con amici e familiari. Continuare a coltivare momenti di svago ti aiuterà a non perdere l'equilibrio tra vita privata e professionale. Fare esercizio fisico moderato, grazie ad attività come camminata, lo yoga o il tai chi, è ideale per ridurre lo stress senza sovraccaricare il corpo. E adesso, a questo proposito, voglio introdurvi con molta gioia la nostra prossima ospite, Sonia Manfra, terapista complementare in yoga e Ayurveda terapia, e con lei scopriamo i consigli per un cambio di stagione o un rientro alle attività in salute e armonia. Sonia Manfra, nostra ospite a una nuova puntata di Equilibri Umani. Grazie Sonia di essere con noi.
Grazie a voi, grazie, buongiorno a tutti.
Bene Sonia, in questa puntata noi parliamo un po', come tu sai, insomma, dell'equilibrio umano, di come restare sempre in forma, o almeno il più possibile, e quindi parlando anche di in questo periodo in cui tanti rientrano da un periodo di riposo probabilmente, e io lo auguro che tutti l'abbiano potuto sperimentare, ho pensato proprio di chiedere a te come può lo yoga mitigare un po' questo senso magari così di alienazione che ci viene quando dobbiamo riprendere le solite attività.
Sì, capisco bene, perché sono proprio quei momenti di transizione, no? Il ritorno al lavoro, i cambiamenti di stagione, che a volte ci affaticano un pochino, ecco. In tal senso lo yoga è un ottimo strumento per riequilibrare il corpo e la mente, soprattutto in questi momenti, no? Lì dove la posizione yoga abbinata alla respirazione aiutano a ridurre tensioni muscolari, abbassano il livello di cortisolo, che è l'ormone dello stress. E quindi attraverso lo yoga possiamo proprio creare un nuovo spazio interiore di calma, mitigando quindi l'ansia e l'affaticamento accumulato o comunque sia, che si genera un poco di più al rientro dalle vacanze o appunto, come dicevo, nei passaggi di stagione.
Ecco, esatto, infatti tu parli di cambio di stagione, di passaggio di stagione, quindi è una cosa proprio fisiologica, al di là di come abbiamo passato l'estate. Ma quindi esistono alcune posizioni yoga proprio specifiche per rilassare il corpo e la mente? E anche, parlavi anche di respirazione. Ci sono degli iter, si può imparare a respirare correttamente?
Sì, tutto si impara nella vita. E ci sono senz'altro delle posizioni più rilassanti, come ad esempio Balasana la posizione del bambino, o anche Shavasana, la posizione che si usa di solito nel rilassamento finale, che sono ottime posizioni proprio per riprendere gradatamente dopo un periodo di inattività, o anche Viparita Karani, le inversioni che alleggeriscono dal carico venoso e quindi riducono l'affaticamento sia fisico che mentale. E anche per quanto riguarda la respirazione, no? C'è ad esempio il respiro a narici alternate, Nadi Shodhana o anche Nadi Shuddhi, che serve proprio per ristabilire l'equilibrio dei due emisferi cerebrali, oltre che dei due polmoni del corpo. Oppure c'è il Brahmari Pranayama, che è il respiro dell'ape nera, che produce una sottile vibrazione sonora, e questo porta appunto un effetto molto calmante sul sistema nervoso. Quindi ci sono varie cose senz'altro che si possono fare, sia in termini di posizioni fisiche, e sia con l'uso del respiro e anche della meditazione, poi, no?
Certo, tu che sei appunto anche un'esperta naturalmente di Ayurveda e anche fai corsi di cucina, insomma lì a Vezia in Svizzera, ecco, l'Ayurveda anche quella ha una grande parte, una parte importante per quanto riguarda anche l'alimentazione. C'è qualche piccola routine quotidiana? Ricordo che la scorsa edizione di Equilibri Umani ci hai consigliato questa tisana che ho fatto buonissima col cardamomo e i petali di rosa. Insomma, c'è anche qualcosa che può aiutare? Sì.
Bene, sono contenta che hai fatto la prova. E allora, partiamo un po' dal presupposto che secondo l'Ayurveda, appunto, lo stress è un po' un disallineamento delle energie vitali, no? Dei dosha. E quindi propone varie strategie un pochino per riportare un certo equilibrio. Ad esempio, è molto utile l'abhyanga, il massaggio con olio caldo specifico, sono oli medicati che vengono selezionati in base appunto alla persona, e questo non solo calma il sistema nervoso, ma nutre anche i tessuti. E quindi farsi massaggiare è molto importante. Per quanto riguarda l'aspetto alimentare, per affrontare un pochino il discorso stress, no? I cibi caldi tendono proprio a pacificare, come zuppe, piatti a base di verdure. Importante che siano facilmente digeribili, e qui l'Ayurveda ci suggerisce l'uso di spezie come il cumino, il coriandolo, il finocchio, perché è importante che la digestione anche funzioni bene, no? Perché se già siamo stressati e mangiamo in modo
Eh sì.
andandoci ad appesantire, diciamo, anziché fare una cosa utile, andiamo un po' controcorrente, no?
Assolutamente sì, infatti, questo è un grande, è un prezioso consiglio perché l'alimentazione è una parte così importante della nostra vita, così come l'acqua, ne abbiamo parlato con Americo Massi prima, e anche l'alimentazione, quindi sì, sono davvero importanti. Beh, allora io penso che ci sia anche una parte, una componente che influisce praticando yoga e Ayurveda anche sul sonno, spero di sì, immagino di sì, visto che abbassa il cortisolo. Come tu dicevi.
Esatto, sì, sia l'Ayurveda che lo yoga aiutano in tal senso a regolare e anche ad abbassare la produzione di cortisolo, che è importante perché ci difende dallo stress, ma quando è, diciamo, in sovrapproduzione, scusami,
Sì.
potrebbe creare altre disarmonie, no? E in Ayurveda noi parliamo proprio un po' delle dinacharya, che sono un po' le abitudini quotidiane. Ad esempio, si parlava prima, appunto, consumare cibi caldi, ad esempio bere una tazza di latte con un poco di noce moscato la sera aiuta anche a favorire il sonno. Praticare il pranayama, le tecniche di respiro, aiutano a calmare la mente e riducono lo stress accumulato. Poi, appunto, anche per favorire il sonno ci sono tante, tante altre pratiche che si possono fare, o anche posizioni che si
Imparare.
possono assumere, c'è la pratica dello yoga nidra, il sonno yogico, il sonno cosciente, che è un ottimo supporto per proprio depressurizzare, come dico io, tutto l'organismo, no? Oppure,
Fantastico.
secondo l'Ayurveda, anche tisane un poco più specifiche, lì magari bisognerebbe fare appunto una chiacchierata con degli specialisti, perché ci sono tantissime erbe, come la ashwagandha, il brahmi, il chakravarti, insomma, ce ne sono veramente
Certo.
tante, ma vanno sempre selezionate chiaramente in base alla persona, in base alla costituzione, in base al momento. Quindi è sempre meglio rivolgersi anche a un medico ayurvedico per questo,
Assolutamente. E, infatti l'ashwagandha tu la citavi ed è stato uno dei miei reel che io do solo a scopo informativo, naturalmente qua io non sono medico, sono giornalista, però raccolgo molte ricerche e l'ashwagandha è proprio un po' alla ribalta per questa sua capacità adattogena e quindi insomma ecco
È un
è un
ottimo
consiglio.
tonico l'ashwagandha, è un ottimo tonico che appunto aiuta anche a rilassare un pochino il sistema nervoso. Sì.
Assolutamente. Bene, Sonia, allora tu ci hai raccontato posizioni, respirazioni, eccetera, che sono importantissime e fondamentali. Ma allora, per chi ha la fortuna di essere nella zona vicino, insomma, a Lugano, dove sei tu a Vezia, ecco, ci vuoi parlare anche un attimino della tua scuola di formazione? Cosa si può imparare in presenza? Lo so, però magari un domani non si sa mai che tu voglia anche dare delle pillole via internet, perché sarebbero ben gradite. Ma venendo alla tua scuola di formazione, cosa si può imparare?
Sì, il corso formativo partirà proprio a settembre ed è un percorso specifico, suddiviso in 3 anni, a seconda, se uno vuole, avere un approfondimento di quello che è lo yoga, per se stessi e su se stessi, senza magari necessariamente portarsi a pensare a diventare insegnante, ma io sono convinta che poi dopo il percorso stimola e quindi con il secondo anno ci si può portare da praticante a insegnante di yoga per gruppi e nel terzo anno si eccelle proprio nella maestria dello yoga e ci si può rivolgere anche all'individuo singolo e quindi integrare lì lo yoga proprio come terapia. E questa è una formazione che appunto prevede 3 anni, è un impegno di triennale, ecco, che accade qui in Yoga Ticino. E oltre ad essere una formazione di apprendimento in tal senso, è proprio un viaggio, un percorso che permette, secondo me, di approfondire molto il discorso proprio di entrare un po' di più in contatto con se stessi e magari conoscersi anche sotto altri punti di vista. Avremo due docenti, eccellenti. Che collaboreranno in questo percorso. Una è la Giulia Bellentani, che è un'esperta indologa e quindi come dire, ci guiderà proprio nel meraviglioso mondo del pensiero indiano filosofico, che è proprio appunto entrare un po' nel mondo di Alice, no? Il mondo delle meraviglie. Poi c'è un'altra Giulia Aste, che lei è invece un medico e lei ci guiderà invece in tutto quello che è l'anatomia, la fisiologia e la patologia correlata allo yoga.
Bellissimo.
Quindi è un poco diverso, diciamo, dagli studi classici, perché c'è appunto il riferimento proprio alla pratica, alla disciplina. E quindi penso che saranno 3 anni molto interessanti. Di esplorazione, e sono
Eh
contenta,
sì,
sono molto contenta, sì,
ma
molto
lo
emozionata.
immagino, ecco sì, lo immagino e insomma sono anche contenta per le persone che potranno usufruire di questa tua formazione perché la tua capacità, il tuo amore, la tua volontà proprio di migliorare la vita anche delle persone attraverso yoga e Ayurveda è palpabile, si capisce, si sente e quindi insomma tanti
Grazie.
complimenti Sonia per la tua attività davvero.
Grazie, sì, lo yoga e l'Ayurveda sono le mie passioni e io tutto quello che, diciamo, trasmesso trasmetto, arriva tutto da una base di sperimentazione personale.
Certo.
E quindi sono contenta che arriva questo amore che io provo per queste due discipline, di cui non
Sì.
mi stancherò mai di parlare, insomma, molto vaste, molto ampie, ma
Bene.
meravigliose, sì.
Bene, e noi non ci stancheremo di ascoltarti perché nelle prossime puntate avremo magari l'occasione, ecco, di approfondire alcune, magari anche qualche ricetta, qualcosina, insomma,
Certo.
per le prossime puntate di salute e benessere,
Grazie,
naturalmente.
ma infatti in Yoga Ticino, appunto, oltre alla formazione che partirà a
Eh
breve,
sì.
facciamo anche corsi di gruppo
Lo so.
per, settimanali, insomma, di yoga, parliamo ancora di yoga, corsi di yoga di gruppo, faccio anche trattamenti ayurvedici, quindi offriamo tante cose, faremo un viaggio a dicembre, spero, un viaggio in India,
In
ci sono
India.
varie cose, a ottobre ci sarà il laboratorio di cucina autunnale, tante cose, sì.
Quello è molto interessante. Bene, allora Sonia, ne parleremo, avremo modo di parlarne. Intanto in bocca al lupo per la
Volentieri.
tua accademia, per il
Grazie.
varo di questa scuola di formazione yoga, terapia Ayurveda e sicuramente alla prossima. Grazie mille Sonia,
Grazie a
grazie.
voi, grazie come
Grazie.
sempre. Grazie, buona giornata.
Sapete uno dei segreti del successo? Agire senza parlare. Viviamo in un'epoca in cui condividere sembra essere la norma. I social media ci spingono a mostrare ogni dettaglio della nostra vita, compresi i nostri sogni e i nostri progetti. Eppure c'è una trappola nascosta dietro questa abitudine. Parlare troppo dei propri obiettivi può diventare un ostacolo più che un aiuto. Siamo spesso tentati di raccontare agli altri i nostri piani. Fa parte della nostra natura cercare approvazione, mostrare agli altri dove stiamo andando, quali sono i nostri sogni. Ma la verità è che non tutti sono davvero interessati o sinceri quando ascoltano. Alcuni potrebbero anche non volerci vedere avere successo. E allora perché esporre i nostri progetti e vulnerabilità? A volte la scelta più saggia è concentrarsi su ciò che facciamo senza parlare troppo. Parlare dei nostri piani, sorprendentemente, può anche darci un falso senso di realizzazione. Quando raccontiamo agli altri cosa vogliamo fare, possiamo cadere nell'illusione di avere già compiuto un passo avanti, quando in realtà non abbiamo ancora fatto nulla di concreto. Questo autocompiacimento può farci sentire soddisfatti, ma prima del tempo, rallentando così il nostro vero progresso. C'è saggezza nel silenzio. Quando smettiamo di parlare e iniziamo ad agire, qualcosa cambia. La nostra energia si sposta dall'apparenza all'essenza, dal cercare approvazione al costruire realmente qualcosa. E questo non significa assolutamente isolarsi o chiudersi al mondo, ma significa dare priorità all'azione rispetto alle parole. Più lavoriamo in silenzio, più riusciamo a realizzare. È il silenzio che ci protegge e ci permette di mantenere la concentrazione. C'è anche un altro rischio nel parlare troppo, i falsi amici. Non tutte le persone che ci circondano vogliono davvero il nostro bene. Alcuni potrebbero chiedere dei nostri progressi solo per scoprire punti deboli o criticare ciò che stiamo facendo. Parlare troppo può esporci a questi rischi, creando situazioni in cui la nostra vulnerabilità viene sfruttata. Meno parliamo, meno possibilità ci sono di essere sabotati. Quindi, come possiamo raggiungere i nostri obiettivi in modo efficace senza cadere nella trappola di parlare troppo? Innanzitutto scrivere i propri obiettivi è una strategia semplice ma potente. Scrivere ci aiuta a fissare le idee nella mente, ci permette di rimanere concentrati e ci ricorda costantemente cosa stiamo cercando di realizzare. E se proprio dobbiamo parlare dei nostri progetti, facciamolo solo quando strettamente necessario e con le persone giuste. Alla fine è chiaro che il successo non risiede nelle parole ma nelle azioni. Parlare dei propri obiettivi può sembrare gratificante, ma non è sufficiente. Quando agiamo senza necessità di condividere ogni dettaglio, preserviamo la nostra energia e ci concentriamo sul risultato finale. Il silenzio quindi non è un segno di debolezza o insicurezza, al contrario, è un potente strumento che ci permette di raggiungere gli obiettivi prefissati. In un mondo dove tutti parlano, forse il vero segreto per emergere è lavorare in silenzio e lasciare che siano i risultati a parlare per noi. Bene, adesso è il momento del nostro servizio su un alimento molto molto interessante, i datteri, frutti antichi dalle straordinarie proprietà, ideali per la cucina moderna e per il benessere anche per le donne in menopausa.
Un frutto spesso sottovalutato, conosciuto soprattutto per la sua dolcezza naturale, ma c'è molto di più dietro il loro gusto unico. Oltre a essere una deliziosa fonte di zuccheri naturali, i datteri sono un vero e proprio superfood, ricco di nutrienti che apportano una vasta gamma di benefici per la nostra salute, a patto di consumarli freschi. I datteri contengono circa il 75% di carboidrati, principalmente sotto forma di zuccheri semplici come fruttosio e glucosio. Questi zuccheri forniscono una carica di energia immediata, ideale per chi ha bisogno di una ricarica veloce durante la giornata o per chi pratica sport. Ma a differenza degli zuccheri raffinati, i datteri offrono anche fibre alimentari che rallentano l'assorbimento degli zuccheri nel sangue, aiutando a evitare picchi glicemici improvvisi. Le fibre contenute nei datteri sono essenziali non solo per stabilizzare la glicemia, ma anche per favorire la salute digestiva. Con circa 7 grammi di fibre per 100 grammi di datteri, questo frutto è un valido alleato per promuovere una regolare attività intestinale. Le fibre contribuiscono anche alla sensazione di sazietà, aiutando nel controllo del peso. I datteri sono una buona fonte di vitamine del gruppo B, in particolare la vitamina B6, che svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo energetico e nel supporto del sistema nervoso. Questa vitamina è coinvolta nella produzione di neurotrasmettitori come serotonina e dopamina, che influenzano direttamente il nostro umore. Inoltre, il contenuto di vitamina A, sotto forma di beta-carotene, aiuta a mantenere la salute degli occhi e della pelle, proteggendoli dai danni ossidativi. I datteri sono anche ricchi di minerali essenziali. Uno di questi è il potassio, fondamentale per la regolazione della pressione sanguigna e per mantenere una funzione cardiaca sana. Il magnesio contribuisce alla salute muscolare e nervosa e supporta il metabolismo osseo. Insieme al calcio è cruciale per chi vuole prevenire l'osteoporosi, soprattutto nelle donne in menopausa. I datteri non sono solo un frutto nutriente, ma anche una fonte ricca di antiossidanti come i polifenoli, i flavonoidi e i carotenoidi che combattono i radicali liberi, molecole dannose che possono causare danni cellulari e accelerare l'invecchiamento. Gli antiossidanti proteggono il cuore, migliorando la salute cardiovascolare complessiva. Nonostante il loro contenuto di zuccheri, i datteri hanno un indice glicemico medio-basso, il che significa che, se consumati con moderazione, sono adatti anche per chi deve monitorare attentamente la glicemia. Le fibre presenti contribuiscono a evitare picchi glicemici, rendendoli una scelta migliore rispetto agli zuccheri raffinati o ai dolci tradizionali. La versatilità dei datteri è incredibile. Possono essere consumati da soli come spuntino, aggiunti a piatti dolci e salati o usati come sostituti dello zucchero in diverse ricette. La loro naturale dolcezza e la loro consistenza li rendono perfetti per preparare dessert sani o per arricchire piatti a base di cereali, insalate o smoothie. I datteri sono un alimento altamente nutriente che può giocare un ruolo importante in una dieta equilibrata. Contribuiscono alla salute digestiva, cardiovascolare e ossea e offrono un supporto prezioso durante la menopausa. Se stai cercando un modo semplice per migliorare il tuo benessere quotidiano, includere i datteri freschi nella tua alimentazione può essere una scelta vincente.
Oggi chiudiamo con una notizia che potrebbe cambiare il modo in cui molti di noi vivono la bicicletta e non riguarda solo gli amanti delle due ruote più appassionati e professionali. Shimano, uno dei principali attori nell'industria ciclistica mondiale, ha recentemente depositato un brevetto per un sistema di pedali elettronici autoregolanti. Si tratta di un'innovazione che promette di trasformare l'esperienza del ciclismo grazie a pedali in grado di adattarsi automaticamente alla posizione del piede del ciclista stesso. Questo brevetto introduce una tacchetta elettronica fissata sotto la scarpa che comunica in modalità wireless con i pedali. I sensori rilevano la posizione del piede e regolano automaticamente il pedale, garantendo la postura più corretta e migliorando sia il comfort sia le prestazioni. Si tratta di un piccolo motore integrato e reversibile che sposta la scarpa lungo diversi binari. Adattabili a quasi tutte le scarpe da ciclista, queste tacchette offrirebbero un maggior comfort sia per le bici da strada sia per le mountain bike, garantendo inoltre una maggiore sicurezza, evitando proprio che il piede scivoli dal pedale durante la pedalata. Questo sistema potrebbe prevenire i dolori e i crampi che spesso affliggono i ciclisti, soprattutto durante le lunghe pedalate sui terreni più irregolari. Sono state sviluppate due versioni del pedale, uno dedicato alla mountain bike appunto e uno alla bici da corsa. Il primo modello è basato sul sistema SPD, amato dai ciclisti di montagna per i suoi pedali a doppio lato. La versione da corsa invece prende ispirazione dal modello Look Kea e con una superficie di contatto maggiore e un sistema di ritenzione più saldo. Anche se questa tecnologia non è ancora disponibile sul mercato, le aspettative sono davvero alte. I pedali autoregolanti potrebbero rappresentare una vera svolta per l'efficienza, la sicurezza e il benessere del ciclista. Immaginate di non dover più regolare manualmente la posizione del piede, soprattutto quando si affrontano terreni sconnessi o pendenze impegnative. L'elettronica lavorerebbe per noi, ottimizzando ogni singolo movimento. Questa innovazione arriva in un momento in cui il ciclismo sta crescendo di popolarità in tutta Europa. Paesi come l'Olanda, la Danimarca, la Germania sono noti per le loro infrastrutture ciclabili e per la cultura del ciclismo ben radicata, ma anche Italia, Francia e Spagna stanno investendo sempre di più in mobilità sostenibile, incentivando l'uso della bicicletta per migliorare la salute pubblica e ridurre l'impatto ambientale. Questo nuovo brevetto potrebbe quindi inserirsi in un trend di crescita che abbraccia non solo i professionisti, ma proprio coloro che usano la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. Con questa tecnologia la pedalata potrebbe diventare ancora più accessibile e confortevole, spingendo sempre più persone a scegliere la bicicletta come alternativa davvero sostenibile e auspicabile all'automobile. Bene, ed eccoci arrivati alla conclusione di questa puntata, questa prima puntata della nuova stagione di Equilibri Umani. Abbiamo parlato del cibo come cura per l'infiammazione alimentare così diffusa, poi di acqua del rubinetto in Italia e della sua sicurezza, dello stress da rientro e del cambio di stagione collegato e poi di una strategia per il successo personale, parlare poco, dei datteri e del probabile ultimo brevetto del pedale della bicicletta autoregolante. Ringrazio di cuore i nostri ospiti Sonia Manfra, terapista complementare di yoga e ayurveda terapia, e Americo Massi, cofondatore di Biofonte. Continuate allora a seguirci. La prossima settimana avremo altre notizie, altre novità e approfondimenti dedicati al benessere e alla crescita personale, all'evoluzione con molti altri ospiti. Il benessere e soprattutto la scoperta di noi stessi sono un viaggio. Facciamoli insieme per un mondo più consapevole e solidale. Vi auguro una settimana di crescita e armonia e fino alla prossima amate sempre, restate centrati e vivete con un altro stile per dare forma a un nuovo benessere. State bene!